Produzione, come sempre, possiamo andare a iniziare la lettura dei giornali questa mattina e lo facciamo con dando preliminarmente un'occhiata a quelle che sono le prime pagine, quindi temi, toni e titoli delle degli attacchi dei quotidiani di questa mattina. Adesso un secondo, ecco qui. Troviamo soluzione anche a varie questioni tecniche, ce l'abbiamo fatta. Allora, dicevamo di che cosa si parla stamane? Beh, di un sacco di questioni, infatti sarà interessante saltabeccare qua e là. Perché? Anzitutto le elezioni europee che sono già cominciate, perché si è votato in Olanda e da quello che sembra in Olanda, diciamo, la tanto temuta marea di destra e di estrema destra non è arrivata. Comunque un viatico, chi lo sa, per poi il grosso delle elezioni che si terranno fra domani e dopodomani. Poi abbiamo la Banca Centrale Europea che per la prima volta dopo 5 anni, quindi stiamo parlando del 2019, ha tagliato i tassi, ha ridotto il costo del denaro, non di moltissimo, ma insomma è uno di quei momenti, come dire, di svolta, seppure poi più a livello psicologico che effettivo. Quindi le celebrazioni del D-Day, cioè dello sbarco in Normandia nel giugno di 80 anni fa, nel 1944, che rappresentano anche, come dire, un modo per parlare dell'oggi, anche per fare diplomazia oggi. E qua e là poi varie questioni magari affrontate meno sulle prime pagine, che però ritroveremo all'interno. Allora, iniziamo con i quotidiani più diffusi, anzi con il quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera, che ha in taglio alto le europee, in 370 milioni alle urne per l'Europarlamento, i primi verdetti in Olanda con gli exit poll che danno in vantaggio i laburisti. Oggi si vota in Irlanda, domani Lettonia, Malta e Slovacchia. In Repubblica Ceca le urne aperte oggi e domani. Votate, dice la Meloni. Poi abbiamo un'intervista con Matteo Salvini che dice la Le Pen è ragionevole, Vannacci avrà successo. Qui è un po', diciamo, un amore, una relazione finita, visto che la Le Pen invece sta facendo di tutto in questi ultimi tempi per separarsi dal suo antico alleato e per provare a diventare, insomma, mettiamo così, molto in sintesi, probabilmente troppo estrema la Meloni francese, e quindi anche, come dire, dando una raddrizzata a tutta una serie di posizioni precedenti. Poi non si vota solo per le europee, ma ci sono anche le amministrative. Ne parla Maria Teresa Meli per quanto riguarda i fronti della Schlein, tra amministrativa e Unione Europea, alleanza col Movimento 5 Stelle e sfida a Giorgia, che ovviamente è la Presidente del Consiglio. Quindi abbiamo a centropagina la Banca Centrale Europea, taglio dei tassi dopo 5 anni, la Banca Centrale Europea riduce il costo del denaro dello 0,25%, è un percorso accidentato, avverte la Lagarde, era ora, una scelta doverosa per l'attuale ministro dell'economia Giorgetti, che non si sa bene poi che fine farà il giorno dopo le elezioni europee. Comunque rimarremo con il thriller ancora per un po'. Si alzano però le stime sull'inflazione. Il governo intanto dà il via libera alla social card, anzi alla nuova social card, credo. E poi abbiamo la foto delle commemorazioni del D-Day da Biden a Mattarella, celebrazioni per lo sbarco, un D-Day per Kiev di vendere la libertà, un'intervista al ministro Crosetto che lamenta, c'è superficialità, l'invio di armi è una cosa seria. E su questo insomma non si può non essere d'accordo. E poi che cos'altro? Il Medio Oriente, a Gaza, strage in una scuola dell'agenzia ONU, la tregua è difficile. A Roma, preso uno stupratore seriale, orrore a Roma, la tira nell'auto e poi la violenta. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica, qui invece tutta l'attenzione, tutta il titolo principale a 9 colonne per il D-Day, gli 80 anni del giorno più lungo. Kiev, la nostra Normandia, le celebrazioni per l'inizio della liberazione dal nazismo, oggi come allora non arrendiamoci ai dittatori, proclama Biden, ovazione per Zelensky a Omaha Beach. Macron pronto a fornire i miraggi, a formare 4.500 soldati ucraini, ma avverte le nostre armi mai contro i civili. Oscene le parole di Washington, tuona Mosca. E ancora Sullivan sul G7 rassicura, troveremo l'accordo sui fondi russi e contro il protezionismo cinese. Poi va bene, abbiamo un po' di retroscena anche, insomma, un po' così bassa cucina, mettiamola. C'è una chat che ha visto protagonisti il portavoce di Lollobrigida e niente proprio di meno che Diabolik, c'è al secolo Fabrizio Piscitelli, la chat antisemita tra Diabolik e Signorelli, scrive Repubblica. E poi ancora il dialogo nel centro-sinistra, Schlein e 5 Stelle, ora dialogate, chiediamo rispetto, chiede Conte. E qui diciamo le previsioni che di solito sono fatte per essere smentite danno un centro-sinistra piuttosto tonico, come usano dire quelli che fanno metafore sportive. Mentre 5 Stelle parrebbero essere in grande difficoltà, ma insomma questo poi lo vedremo lunedì mattina. E poi vabbè, Antonio Scurati ci parla di Matteotti e la Paolini arriva in finale al Roland Garros, fra l'altro diciamo tutti giustamente a celebrare Sinner, ma il tennis femminile italiano sono anni che sforna successi, insomma, e andrebbe ricordato. Allora, così Repubblica. Il Manifesto invece apre ancora una volta sulla Palestina, sul Medio Oriente, nel mucchio. 3 missili su una scuola dell'ONU a Nuseirat, diventata rifugio di 6.000 sfollati, almeno 40 palestinesi uccisi, tra loro donne e bambini. Israele rivendica il raid per colpire 20 o 30 miliziani senza dare prove, come nella strage a Rafah, le armi sono statunitensi. Così, scusate, le maledette allergie di stagione. Così l'attacco del Manifesto, che credo sia l'unico quotidiano, almeno fra quelli che abbiamo davanti, che apre sulla Palestina e il Medio Oriente. Poi le elezioni europee con la Meloni che mette i poveri nelle urne, a poche ore dal voto un altro spot elettorale, 500 euro una tantum, ma da settembre. Misure lampo per evitare la crisi, il rush finale della Premier, scrive il Manifesto, che evidentemente non è, diciamo, molto convinto di queste operazioni. poi abbiamo quello che viene definito il taglietto della, della Banca Centrale Europea, e da segnalare Giansandro Merli che ci parla di diritti e garanzie, il grande azzardo albanese. Così la prima pagina del Manifesto: Avvenire, le carte dell'Europa. La BCE taglia i tassi, prima boccata d'ossigeno per i mutui, è un percorso accidentato, dice la Lagarde, ancora 80 anni dallo sbarco, una dichiarazione di Normandia per ribadire gli ideali da allora. In Olanda si aprono le urne, in Italia si chiude la campagna elettorale, via al voto per l'aula di Strasburgo. Le carte dell'Europa, il, appunto il titolo di Avvenire, che mette insieme appunto varie questioni di ambito europeo. C'è una foto notizia che mostra la Sardegna vista dallo spazio, Eurotelescopio, la Sardegna, non è uno scherzo, è proprio così, diciamo, una foto satellitare della Sardegna. Eurotelescopio, la Sardegna ci crede, si avvicina all'assegnazione dell'osservatorio Einstein, in pista la miniera di Sos Enattos. E poi il Medio Oriente, una trattativa infinita, Hamas adesso frena sul piano di Biden, altre bombe su Gaza. E ancora nella sezione dedicata alla cultura, Agora, due bei pezzi su Alan Turing, così Alan Turing ci mise in guardia dagli inganni delle macchine, sì, che insomma sicuramente lui se ne intendeva. E questo la prima pagina di Avvenire. Sul Messaggero, il primo taglio dei tassi della BCE era ora, sbotta Giorgetti, la Lagarde resta cauto, resta cauta, e Francoforte secondo il Messaggero però è ancora troppo timida. Quindi la notizia del giorno, diciamo quella principale, sono le elezioni. Sul voto l'ombra dell'astensione, l'allarme di Meloni, le elezioni europee contano, sono preoccupata per l'affluenza, la Schlein rilancia, dall'IRPEF 4 miliardi per la sanità e battaglia per il congedo parentale. E poi gli 80 anni del D-Day e l'arresto, qui la notizia c'è anche altrove, insomma sul Messaggero, che è il quotidiano romano per eccellenza, ha un'importanza particolare, arrestato Borgese, lo stupratore seriale colpisce 9 anni dopo. A Roma una studentessa violentata in campagna nel 2015 toccò a una tassista, ha scontato 7 anni. Questa la prima pagina del Messaggero. Vediamo un po' per quanto riguarda le questioni relative alla giustizia. Oggi l'Unità non ci viene molto incontro. E allora vediamo un po' il dubbio invece è molto tecnico. Stamattina si parla di Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM lottizza ancora, correnti piglia tutto, un assist a Nordio, cariche spartite col manuale Cencelli, penalizzato l'unico togato indipendente, Andrea Mirenda. E intanto al CSM stesso piomba il caso Emilio Sirianni e lo spacca, è amico di Lucano, Lucano Mimmo Lucano, e il plenum boccia il giudice fra virgolette di sinistra. E la sentenza, questa molto interessante, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, murato in ospedali psichiatrici e REMS oltre i limiti di legge, l'Italia condannata. E ancora la politica interna, lo show di Vannacci, slogan nostalgici anti-Unione Europea, la chiusura con Salvini, mentre dall'altra parte della barricata far fuori i candidati di Schlein, l'obiettivo dei cacicchi PD, campagna elettorale fratricida per i democratici, in bilico i big vicini alla segreteria. Così la prima pagina del Dubbio, con la quale chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo una breve pausa musicale e poi andremo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.
Le strade sono aperte ed il momento viene sempre. Sapessi quante volte l'ho vissuto. Stagione di canzoni, di facili emozioni. Un'altra volta ancora abbiamo chiuso. Ti invidio perché ancora hai molte pagine da aprire. Di un libro che ho già letto e che tu devi ancora scoprire. Ma quando capirai che cerchi un libro che non c'è, allora ti ricorderai di me. C'è Shangri-La che attende, perché è il nodo che ti prende. Per te c'è ancora tutto da inventare. Vedrai questi tuoi giorni in un minuto di ricordi. E quanti giorni hai ancora da incontrare. Invidio i tuoi paesaggi che non so e non vedrò mai. Rimpiango le ragioni per cui ancora piangerai. Ma quando piangerai te stessa e ciò che è dentro in te, allora ti ricorderai di me. Già Superman non vola sui tuoi sogni della scuola. Mandrake e Wiz sono solo falsi maghi. Cosmogonie segrete che credevi ormai complete si stanno riempiendo adesso di presagi. Già temi che il giullare getti maschere e casacche e mostri il vero volto dietro al velo della biacca. Ma quando vedrai meglio quello che dicevo a te, allora ti ricorderai di me. Ma eroi, profeti, miti, santi, bambole, banditi ti rapiranno ancora tante volte. O tu li aspetterai e non verranno mai per un'aperta. Ed io chi sono stato nelle fantasie che vivi, poeta ed ubriaco nei racconti per gli amici. Ma quando picchierai la testa contro i tuoi perché, allora ti ricorderai di me. Le ore sono andate e le parole consumate, attendo le parole che verranno. Castelli e primavere che hai creduto di vedere, non sai se son durati un'ora o un anno. Son pronti i tuoi misteri, chiama ciò che non conosci. Già corri dove ho corso verso nuove strade e voci. Ma se vorrai capire tutto questo che cos'è, allora ti ricorderai, allora ti ricorderai, allora allora ti ricorderai di me.
Allora, 8:49 minuti primi, scusate, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo con la lettura dei quotidiani e, così come abbiamo fatto per le prime pagine, il primo che andiamo a controllare nelle sue pagine interne è il Corriere della Sera. Allora, secondo il Corriere della Sera, e probabilmente anche a ragione, la notizia più importante di oggi è quella relativa alle manovre della Banca Centrale Europea sul costo del denaro. Svolta della BCE che taglia i tassi, scrive Giuliana Ferraino a pagina 2, ma sarà un percorso lungo. Scendono al 4,25%. Che insomma non è poco. Inflazione dimezzata, dice la Lagarde. Era ora, sbotta Giorgetti. Che significa tutto questo? Che per le imprese si allenta la stretta sul credito, che ci sarà una prima tregua sui mutui per quanto riguarda l'acquisto di case, in particolare per chi ha avuto, diciamo, la malaugurata idea di accendere un mutuo a tasso variabile negli anni scorsi, trovandosi poi a fronteggiare situazioni spesso terrificanti. Leggevo stamattina, insomma, non qui ma altrove, che ci sono 200.000 famiglie in Italia che nell'ultimo anno non sono riuscite a pagare una o più rate del mutuo. Insomma, sono dati pesanti, anche considerato poi che significa essere morosi in queste situazioni. Insomma, si diventa facilmente degli zombie sociali che non possono più fare un sacco di cose. Insomma, sono situazioni complicate. E poi sui BTP e sui bot i rendimenti vanno verso un ribasso di 20 centesimi. Insomma, per ora è più psicologico che effettivo l'impatto, ma è sicuramente un inizio. E poi Federico Fubini ci parla dei retroscena di questa situazione, la tela di Lagarde per difendere l'euro e i prezzi, ma anche l'Italia. Così la Banca Centrale Europea ha ancorato il debito di Roma. E poi abbiamo la guerra a Gaza con il Corriere, che oggi, diciamo, è particolarmente pessimista, o almeno è particolarmente allarmato riguardo, come dire, lo stallo dei negoziati. In particolare c'è una intera pagina a firma di Francesco Battistini al titolo "A che punto è la tregua?" E insomma, non è molto avanti. Dopo 8 mesi di conflitto e migliaia di morti, le parti non riescono a trovare un'intesa. Scusate. Manca la fiducia, i leader di Hamas e Israele hanno più problemi che soluzioni. Speranze ce ne sono, ma a nessuno degli interlocutori tuttavia ha ancora detto un chiaro no alla fine delle ostilità. Così il Corriere su diciamo Gaza e dintorni. Poi abbiamo tante pagine sulle elezioni che verranno, ma anche su quelle che ci sono già state, perché a pagina 13 arrivano i primi verdetti dall'Olanda per quanto riguarda le elezioni europee. Il grosso delle nazioni va a votare fra domani e domenica, ma c'è chi, come l'Olanda, ha già votato, chi vota oggi. Allora, dicevamo, elezioni, i primi verdetti dall'Olanda. Davanti i laburisti, il balzo di Wilders, quindi l'estrema destra va bene, ma l'alleanza fra laburisti e verdi di Timmermans e Eke Out, smentendo i sondaggi della vigilia, è data in vantaggio per un seggio su Wilders, che aveva vinto le politiche ma che nel 2019 non ha ottenuto seggi, quindi insomma è già un primo segnale. Un altro segnale importante è che ha votato il 47% degli aventi al voto, che è più di quanto era stata la percentuale di partecipazione 5 anni fa. In Olanda la partecipazione al voto nei Paesi Bassi insomma non è particolarmente alta, in particolare per le elezioni europee, e però comunque è stato più forte che nell'ultima tornata. Questo anche perché diciamo uno dei punti cardine della delle campagne elettorali è quanta gente andrà a votare e soprattutto se e come ci sarà questa astensione, chi andrà a colpire. Poi la ricorrenza del D-Day, dello sbarco in Lombardia, i capi di Stato e lo spirito del D-Day, qui siamo a pagina 14, jet e istruttori per l'Ucraina, rassicura Macron, applausi a Zelensky, commozione per i veterani, oggi dobbiamo essere degni di loro. E poi le trattative, che sono insomma il punto più nodoso della giornata, lo slalom del G7, raccontano Fubini e Galluzzo, fra Trump e Orbán per finanziare Kiev con i fondi russi. Si pensa a un prestito fino a oltre 60 miliardi che poi sarebbe recuperato grazie ai profitti. Dall'altra parte dell'Atlantico, intanto, per oltraggio al Congresso, l'ex stratega di Trump, Steve Bannon, gli è stato ordinato di presentarsi in carcere dal primo di luglio per scontare una condanna a 4 mesi per oltraggio al Congresso. Poi la notizia della violenza qui a Roma, di cui poi troveremo ampia resocontazione durante la lettura delle cronache romane. Violenta in auto una studentessa, era stato in cella 6 anni per stupro. A Roma anche l'aggressione del 2015 fu l'8 maggio, c'è cioè l'ipotesi di serialità, il GIP gli dà i domiciliari. C'è un'intervista anche alla ragazza vittima di questa violenza che invita le ragazze a denunciare tutto quello che succede in questi casi. Poi vedremo più tardi nel corso appunto della lettura delle cronache romane come c'è il sospetto, la possibilità che non siano soltanto due, cioè questo di maggio scorso e questo dell'8 maggio di 9 anni fa, le uniche violenze di cui si è reso protagonista questo figuro. Così la lettura del Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera passiamo adesso alle pagine di Repubblica, e qui invece la notizia principale è la commemorazione del D-Day, però non cambia molto rispetto a quanto abbiamo visto poco fa. Omaha Beach, Ucraina, Macron con Zelensky nel ricordo del D-Day, ovazione per l'alleato alla cerimonia dell'80° anniversario dello sbarco in Normandia. E poi i colloqui diplomatici, Sullivan e l'agenda del G7, accordo sui fondi russi, vincoli all'industria cinese, stop ai sovranisti europei. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, snocciola i temi caldi in vista del vertice a guida italiana. Poi anche qui le elezioni europee, Olanda, hacker di Putin sul voto, beh, però evidentemente non hanno avuto grandi successi. Europeisti avanti negli exit poll, ma Wilders l'incalza da vicino. Ecco, questo è uno dei classici casi in cui c'è una narrazione di un certo tipo. Arrivano i sovranisti, prenderanno il potere e faranno delle aule parlamentari un bivacco di manipoli. La realtà non è così, e però bisogna aggrapparsi in qualche modo, diciamo, a quella che è la propria narrazione, che, diciamo, un barbone ebreo vissuto, nato in Germania occidentale qualche anno fa, avrebbe definito ideologia. E adesso si chiama narrazione, e vabbè. Quindi affermo una cosa sulla base della mia narrazione, quella cosa non succede, devo dire, però però forse non è successa veramente. Vabbè, passiamo oltre, se no rischiamo di essere troppo vintage, e andiamo alle altre questioni, che sono allora le elezioni europee, ma più o meno le abbiamo dette e le abbiamo raccontate anche sul Corriere, insomma non è che ci sia molto di nuovo. C'è il grande spazio per per il dialogo, cioè un dialogo piuttosto piccato e combattuto fra il PD e i 5 Stelle, di cui si parla a pagina 10, a pagina 11. E nel frattempo in Piemonte, a proposito di tornate elettorali, il cosiddetto campo largo è andato in frantumi fra troppe liti e inchieste, e Cirio, che è l'attuale presidente della giunta regionale piemontese di Forza Italia, sogna il trionfo. Fratelli d'Italia vuole il primato, la Lega a rischio tracollo da primo a quarto partito in regione. Quindi la Banca Centrale Europea, che abbiamo detto tagli tassi dopo 5 anni, ma la via sarà accidentata, avverte la Lagarde, mentre in un'intervista Lorenzo Binismaghi, che è un economista, un banchiere ed è stato membro, diciamo, del consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea, è più ottimista, dice: se i prezzi frenano, altri due ribassi entro fine 2024. Aspettare per avere più dati è corretto, ma se si aspetta troppo si rischia una restrizione eccessiva. Queste le parole di Binismaghi. Lo stupro di Roma purtroppo l'abbiamo raccontato. C'è una lunga intervista a pagina 19 a Francesca Licastro, fondatrice della rete dei malati a lungo termine, il long covid come l'HIV è ancora senza cura, vivo in sedia a rotelle e non ho più il mio lavoro. Scritto alla Meloni, dice Licastro, il governo riconosca la nostra malattia, serve più rispetto, serve più ricerca, scusate, anche rispetto, insomma, lei dice giustamente ricerca. E poi non mi pare che ci sia molto altro, se non una lunga intervista a Sofia Coppola, che però parla più di moda che di cinema. E direi che anche per quanto riguarda Repubblica possiamo finirla serenamente qui. Allora, erano proprio i Duran Duran, per chi ce l'ha chiesto. Il compagno automatico oggi ha sentito, come dire, aria di Amarcord, e siccome gode, diciamo, di altro che intelligenza artificiale, questo è da tempo in memoria che va per conto suo, e quindi ha capito un po' la situazione e ci ha riportato nei ruggenti anni 80. Ma detto questo, dalle colonne di Repubblica possiamo passare adesso a quelle del Manifesto. Allora, per quanto riguarda il Manifesto, si apre anche qua con le elezioni europee, con quello che viene definito uno spot elettorale. La Meloni mette i poveri nelle urne, a poche ore dall'Europa il governo annuncia il rinnovo della carta dedicata a te, 500 euro una tantum pagati da settembre. Poi abbiamo la cronaca del comizio di Salvini a Roma, niente folla e pubblico tiepido, voteranno per me, rassicura Vannacci. Avrò oltre un milione di preferenze. E poi qui non si parla proprio di piazze, visto che si è andati nei teatri. One man show di Conte, Giorgia ha tradito il popolo, il tour del leader nei teatri si chiude a Roma. L'incognita astensione sul voto per il Movimento 5 Stelle. Messa da parte la contesa col PD, l'ex premier sfida Meloni su guerra e Stato sociale. Quindi abbiamo sempre, per quanto insomma è politica, ecco, anche se tratta di magistratura, la notizia che leggevamo anche sulla prima pagina del Dubbio: è amico di Mimmo Lucano, la mannaia del CSM cala sul giudice Sirianni, valutazione di professionalità negativa, destra, Italia Viva e Movimento 5 Stelle fanno blocco e il Consiglio si spacca in due. Ma diciamo, non è che c'è molto da strapparsi i capelli. Il CSM è nei fatti, diciamo, un collegio che in gran parte dei casi, magari non sempre, ma in gran parte dei casi agisce in maniera politica, dando giudizi e motivazioni politici, e questo è uno dei tanti casi. Poi indignarsi per il povero Sirianni sicuramente è giusto, ma ecco, non è che ci si può svegliare stamattina, o quando, diciamo, le valutazioni sono valutazioni che non piacciono. Ad ogni modo, questa è la questione. Poi vedremo, anche il Dubbio ne parla abbondantemente. E in taglio alto della stessa pagina invece il Manifesto va in Albania: deportazioni in Albania, diritti e garanzie contro l'azzardo di Meloni. La Premier ha le spalle coperte in Europa, ma sulla strada dei centri per migranti rimangono ostacoli logistici e giuridici. Sui trattenimenti deve decidere la carta dell'Unione Europea, traballa la definizione di paesi sicuri. Poi, ancora verso le elezioni, si va prima in Polonia, dove l'intesa possibile tra Partito Popolare Europeo e conservatori agita il Premier Tusk, piattaforma civica, che è diciamo la formazione di centrosinistra, liberale, chiamiamola come vogliamo, dell'attuale Premier Tusk, è in leggero vantaggio, ma un accordo fra i popolari e il gruppo europeo di Kaczynski, del gemello sopravvissuto Kaczynski, cioè l'ECR, rischia di mandare in tilt il governo. Poi dalla Polonia alla Grecia, Mitsotakis, Kyriakos Mitsotakis cavalca la propaganda della Grecia come grande guarita, dato come il principale negoziatore dei popolari europei, si deve però guardare dall'ultradestra, con Syriza in crisi di identità, il PASOK, il Partito Socialista, il tradizionale Partito Socialista, ambisce a tornare primo partito dell'opposizione. Poi abbiamo la la guerra a Gaza, qui oggi a scriverne è Chiara Cruciati, una cintura di fuoco, 3 missili sulla scuola dell'ONU, 40 uccisi, raid israeliano nel campo di Nuseirat, l'obiettivo erano 20 o 30 miliziani, dice Tel Aviv, statunitensi, le armi della strage come a Rafah. Poi da Chiara Cruciati a un'altra penna, in questo caso e voce, anche ben conosciuta da queste parti, Murat Şinar, che scrive: il petrolio per bombardare Rafah passa da Ankara, la compagnia Zera Sokar rifornisce Tel Aviv attraverso i porti turchi. 13 arresti a Istanbul per aver organizzato una protesta contro l'azienda di Baku, capitale dell'Azerbaigian per l'appunto. E vabbè, poi segnaliamo per gli appassionati uno speciale di 8 pagine dedicato al 40° anniversario della morte di Enrico Berlinguer. Ancora poi esteri, dall'Argentina l'addio all'Ita Boitano, il sorriso eterno della battaglia per i desaparecidos, i volantini durante Italia-Germania nel 76, l'inseguimento di Wojtyla, se ne va un pezzo di lotta ai generali argentini, a 92 anni dopo una lunga malattia ci ha lasciato. Dal Sudan, guerra del Sudan, torna la pulizia etnica nel Darfur alla fame, oddio, pure qui diciamo la pulizia etnica non se n'è mai andata in realtà, almeno negli ultimi mesi. In furia lo scontro fra esercito e paramilitari, oltre 1300 vittime in 10 giorni nell'assedio di El Fasher ed è caccia ai non arabi. È in atto un genocidio. Situazione di carestia, i lanci di granate su case, mercati, ospedali dicono che non esiste un posto sicuro per i civili. Queste le parole di Claire Nicolet di Medici Senza Frontiere e Sudan. E poi il destino di Boris Kagarlinskij, di cui abbiamo parlato spesso e volentieri, in particolare ma non solo, durante le nostre conversazioni con Giovanni Savino, un sociologo marxista russo, molto noto, molto conosciuto, molto amato, caduto anche lui sotto la scure della repressione putiniana. Condanna a 5 anni di carcere confermata in Russia dalla Corte Suprema per il sociologo marxista Boris Kagarlinskij, una delle voci più autorevoli tra gli oppositori di Vladimir Putin, accusato di giustificare il terrorismo. Arrestato e perseguito penalmente più volte, nel 2021 per aver denunciato brogli elettorali e più di recente con la pesante accusa di cui sopra. Era anche stato schierato come agente straniero in base alle restrizioni introdotte nel 2022. Il vero motivo di tanto accanimento è da ricercare nel fatto che Kagarlinskij, saggista e giornalista che ha collaborato anche col Manifesto, fin dall'inizio si è opposto all'invasione dell'Ucraina. Così termina, diciamo, la parte del manifesto dedicata alle cronache. Nella pagina delle culture invece segnaliamo l'intervista a Giancane, fra l'altro ritratto poi in uno dei corridoi del Forte Prenestino. L'articolo e l'intervista è di Francesco Brusco. Così chiudiamo la lettura del manifesto e andiamo a dare un'occhiata ad Avvenire. Avvenire apre con Gaza, bombe a Gaza sulla scuola ONU, 40 uccisi e Hamas frena sulla tregua americana. Sinwar respinge qualsiasi ipotesi di accordo sul disarmo del movimento islamico di resistenza e accusa: il testo presentato è stato manipolato rispetto alla proposta di Biden. Così diciamo la cronaca da Gaza. Subito dopo c'è la commemorazione del D-Day, ma insomma anche qui non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quanto abbiamo letto prima. E poi sulle elezioni europee, diciamo, possiamo proseguire serenamente oltre. A pagina 8 invece segnaliamo un reportage sul lavoro nero o grigio all'interno dei cantieri navali. Caporalato, scrive Marco Birolini, l'altra faccia del sommerso: 5 euro l'ora nei cantieri nautici, sfruttamento, omertà e soprusi dentro le stesse comunità di stranieri, ma il territorio fa quadrato, imprese, sindacati e cooperative, un protocollo per garantire equità e rispetto. La denuncia dei lavoratori del Bangladesh impiegati alla Spezia: 350 ore al mese, sottopagato nel distretto degli yacht di lusso, indagini in Liguria e nelle regioni adriatiche. Quindi i lavoratori nei cantieri navali bangladesi, non soltanto a Monfalcone, dove ormai si è abbondantemente detto e parlato, ma anche nei cantieri della Liguria. Poi dalla Liguria all'altro posto della penisola, a Pachino, dove la dignità non è negoziabile, scrive Elisa Campisi, una mappa dei luoghi a rischio nella filiera agricola e della ristorazione, il piano di fondazione con il Sud. Poi si torna alle questioni relative alla povertà minorile, in particolare a pagina 9, con un progetto della Fondazione Cariplo. E poi anche qui grande spazio al Sudan, ma del resto, diciamo, il Avvenire su questo è sempre stato presentissimo. Urla dal silenzio del Sudan in guerra: 150 vittime nel villaggio bombardato. Ormai 14 mesi dall'inizio del conflitto, i civili continuano a essere colpiti dalle due fazioni in lotta per il potere a Khartoum. Bersagliato dai paramilitari della RSF, un centro abitato nello stato di Al-Jazira. In Somalia intanto è orrore per la messa a morte sulla pubblica piazza di tre uomini che sono stati fucilati in pubblico. E ancora, sempre per quanto riguarda gli esteri, c'è un interessante commento sulle elezioni in India che si sono concluse. È stato un processo lunghissimo, insomma, l'India è la più grande democrazia al mondo, lo sapete, 1 miliardo di persone che vanno a votare, è tutto molto lungo e molto complicato. E alla fine però che è successo? Che che Modi, il premier, ha vinto, ma ha vinto molto meno di quello che si aspettava lui e di quello che in realtà tutti o quasi tutti i notisti, i commentatori si aspettavano. Non potrà governare da solo, dovrà governare con una coalizione, e questo chiaramente non gli fa molto piacere. Il pigliatutto Modi adesso dovrà fare i conti con una nuova fragilità, scrive Stefano Vecchia. L'India volta pagina, o quasi. Dopo lo shock elettorale ci potranno essere tentativi di imputare il risultato al gran caldo, all'indecisione dei giovani e magari anche a una disinformata, che così è stata definita, ma record partecipazione femminile. Ci saranno probabilmente iniziative per ammorbidirne l'impatto con provvedimenti d'urgenza a carico dei bilanci pubblici e magari qualche diversivo per rilanciare l'orgoglio nazionale. Vabbè, qui tutto il mondo è paese. Tutto plausibile nel contesto di un paese continente dove contraddizioni, speranze e particolarismi pesano ancora più delle certezze di una democrazia che per 6 settimane ha visto un impegno senza paragoni al mondo per rinnovare il Lok Sabha, la Camera bassa del Parlamento di New Delhi. Tanto sarà detto per convincere il miliardo di elettori stremati che il paese resta saldamente nelle mani dei nazionalisti indù, guidato verso brillanti traguardi da una figura demiurgica come Narendra Modi. Il politico piglia tutto alla guida del governo dal 2014. Però i dati usciti dalle urne sorprendono, ma non mentono, e indicano che la parabola di Modi ha avuto una discesa per certi aspetti drammatiche. Se un terzo mandato è certo, la sua immagine è compromessa e il fair play con cui i rivali hanno accolto il risultato lo conferma. Infierire non serve. L'NDA, National Democratic Alliance, la coalizione raccolta attorno al suo BJP, aspirava a surclassare se stessa, puntando a conquistare 400 seggi su 543 complessivi. Invece si è fermata a 293 contro i 234 della rivale India, Indian National Developmental Inclusive Alliance, indirizzata dal partito del congresso guidato da Rajiv Gandhi. A gravare le cose, mentre quest'ultima ha quasi triplicato i seggi e il solo partito del congresso è passato da 52 a 99 deputati, il BJP di Modi è sceso da 303 a 240. Brutale il ridimensionamento di altre formazioni esterne alle coalizioni, complessivamente scese da 99 a 16 seggi. Le prospettive saranno segnate da questa situazione e dalle pretese di alleati ora indispensabili, avendo perso il BJP la maggioranza da solo. Non aprono a scenari di instabilità, ma suggeriranno una maggiore cautela a Modi dal nuovo incarico l'8 giugno. Più che le promesse poco incisive del partito del congresso, indirizzato dalla dinastia Gandhi, a giocare contro il premier e le sue politiche, sono stati gli anticorpi che l'India ha dimostrato di avere contro le forze che, anziché integrarne le varie componenti, pretendono di selezionarle per origine, cultura, etnia o fede. Gli elettori sembrano avere recuperato un ruolo riequilibrando i due blocchi con il 44 e il 42% delle preferenze, potenzialmente innescando una maggiore polarizzazione, ma indirettamente proponendo loro di impegnarsi per uno sviluppo condiviso. A Modi, primo referente politico dell'induismo militante, non può non bruciare la sconfitta del suo partito anche nel distretto elettorale che include la città di Ayodhya. Qui sorge il maestoso tempio dedicato al dio Rama, inaugurato pochi mesi fa dallo stesso leader, dove fino al 1992 sorgeva una moschea rasa al suolo da una folla di indù indirizzati dal BJP. Capitolo di una storia fondata su letture diverse, prologo di una strumentalizzazione politica del fattore religioso che ha divaricato, forse irreparabilmente, lo spazio fra le comunità indù e musulmana, ma ha messo in seria difficoltà anche quella cristiana. Così avvenire sull'India. Poi, diciamo, grande spazio per la Sardegna. Avanza il piano per avere in Sardegna il grande telescopio europeo Einstein, che potrebbe mettere le fondamenta nell'area della vecchia miniera di Sos Enattos. E poi che altro c'è da segnalare per quanto riguarda le cronache? Mi pare poco o null'altro. E invece sull'inserto della cultura, sicuramente da rimarcare un lungo articolo su Turing, sul grande matematico britannico Alan Turing e le macchine, quelle che sarebbero diventate poi i computer. Turing e l'inganno delle macchine, scrive Vincenzo Ambriole, il matematico britannico, padre formatore dell'informatica e precursore nello studio dell'intelligenza artificiale, morto 70 anni fa, elaborò un test concettuale in grado di misurare il livello evolutivo degli automi. Fra le altre cose, nelle more di questo, ci dice sempre l'autore, citando peraltro un articolo di Creative Bits del luglio 2020, che è una convinzione diffusa ma falsa che il logo della Apple, la celebre mela morsicata, sia anche un omaggio a Turing. Ricordiamo che accanto al suo corpo, quando si tolse la vita il 7 giugno 1954 in seguito alle persecuzioni di cui era vittima in quanto omosessuale, fu trovata una mela morsicata. non è così bella, diciamo, bella leggenda, ma una leggenda, appunto. Così Alan Turing, e poi, già che siamo in tema di commemorazioni, Massimiliano Castellani ci parla degli azzurri del 1934 condannati a vincere. Il 10 giugno di 90 anni fa l'Italia vinse il suo primo titolo mondiale. La nazionale di Pozzo giocava in casa e due sfide forse furono pilotate ad arte dal regime fascista. Beh, diciamo, forse è un po' un eufemismo. Su questo rimandiamo al libro proprio sui mondiali del 1934 e 1938 curato dal nostro amico genovese Giovanni Mari, che abbiamo avuto modo di ascoltare per la sua ultima fatica letteraria martedì scorso. Si trova disponibile per i tipi di People Pub. 9:28, ultima pausa musicale per noi e poi concludiamo con le ultime cronache nazionali e le cronache romane.
Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Sally Brown is a girl in town. She don't mess around. Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Sally Brown is a girl in town. Sally Brown is a girl in town. She don't mess around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Cuckoo maca stick. Hits you with a cuckoo maca stick. Cuckoo maca stick. Hits you with a cuckoo maca stick. Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Don't mess around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Cuckoo maca stick. Hits you with a cuckoo maca stick. Cuckoo maca stick. Hits you with a cuckoo maca stick. Sally Brown, wickedest chick in town. Sally Brown. Sally Brown. Sally, she boogie down the alley. Sally, she boogie down. Sally Brown. What a Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown.
Sally Brown.
Make me tell you about Sally Brown.
Sally Brown.
Sally Brown is a girl in town. She don't mess around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Or if not, she hits you with a boogie stick.
Cuckoo maca. Sally Brown. Sally Brown. Sally Brown is the girl in town. She don't mess around. She don't mess around. This chick is not a Bugu Yaga chick.
Allora, 9:33, andiamo a concludere la lettura delle cronache nazionali sul Messaggero. Diciamo, non c'è molto da sbizzarrirsi rispetto a quanto abbiamo letto finora, se non che il diciamo, massimo dell'interesse oltre alle elezioni europee, che hanno visto, lo ricordiamo, da poco un cambio della guardia abbastanza, diciamo, irrituale, perché un mese fa aveva preso la direzione del Messaggero Alessandro Barbano, evidentemente ritenuto troppo progressista per il Cavaliere e Caltagirone, che dopo un mese l'ha fatto fuori per inserire, diciamo, un direttore evidentemente più morbido con il governo, fra l'altro sconfessando la figlia Azzurra, che invece era stata, pare sia stata quella che aveva spinto per avere Barbano al Messaggero. Del resto, insomma, Caltagirone ha solo 82 anni, quindi ancora hai voglia prima di passare la mano. E diciamo, grande spazio, grande interesse per questo primo taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che si auspica possa continuare anche in futuro. Il costo dei prestiti è già sceso dai massimi del 5% toccati nel 2023, la previsione è che arrivi al 3,45%. Il calo rispetto il calo per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, insomma, fra i 37 e i 55 euro per quanto riguarda le rate mensili, su però, diciamo, mutui a tasso variabile che erano cresciuti a dismisura. Insomma, è un primissimo passo, vedremo un po' poi come proseguirà. Probabilmente proseguirà, però su questi temi non è mai del tutto detto. E sul Dubbio invece volevamo segnalare la notizia della condanna, non è la prima e non sarà l'ultima, dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 5, comma 1 e 3, cioè il diritto alla libertà e alla sicurezza della carta. Un uomo assolto per incapacità di intendere e di volere è rimasto internato in una residenza psichiatrica per l'esecuzione delle misure di sicurezza oltre i termini che sarebbero stati altrimenti previsti per lui nel caso di una condanna. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che lo Stato dovrà versargli 8.000 euro per i danni morali subiti, peraltro molti meno dei 60.000 che l'uomo richiedeva. Il ricorrente è stato condannato nel 2003 in primo grado per possesso illegale di armi e ricettazione. La Corte d'Appello l'anno dopo lo ha assolto per incapacità di intendere e di volere, ma ha ritenuto di dover prevedere di internarlo in un OPG. Negli anni successivi la misura di sicurezza è stata prorogata più volte. E il ricorrente ha denunciato di essere stato incarcerato illegalmente il 28 febbraio 2015, data che ha sostenuto corrispondente nel suo caso alla scadenza del termine massimo per le misure di detenzione preventiva introdotte dalla legge del 30 maggio 2014. Si è dunque rivolto alla CEDU, il governo italiano ha sostenuto che il ricorrente aveva perso la qualità di vittima, ma l'uomo si è opposto a questa tesi e la CEDU alla fine gli ha dato ragione. È interessante, si conclude l'articolo, anche il richiamo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa, aderendo peraltro allo stesso riferimento giurisprudenziale, a una situazione che si era posta analogamente per i migranti trattenuti illecitamente, che non avevano ottenuto ristoro economico, quindi insomma una situazione che potrebbe, diciamo, essere poi ripresa anche in altri ambiti giurisprudenziali. Vedremo po'. Non so se c'è altro da aggiungere per quanto riguarda la lettura del dubbio o nelle lettere dal carcere si parla del ricorso all'ONU contro la Tunisia da parte di un gruppo di famiglie sudanesi che sono state scaricate al confine. Il governo nordafricano ignora le indicazioni del Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite e procede con espulsioni e violenze sui migranti. L'Italia non ha espresso condanne e sostiene Saied. E poi ancora la denuncia, sempre nella stessa sezione dedicata al carcere, la denuncia dei garanti del Lazio e di Roma dopo l'ultimo caso a Regina Coeli. Suicidi, le misure di prevenzione adottate finora sono inutili se poi le nostre carceri scoppiano. Allora, così il dubbio, non mi pare che ci sia altro da segnalare per quanto riguarda il quotidiano delle Camere penali. E allora, a questo punto andiamo a terminare dando una rapida occhiata alle cronache romane. Il Corriere apre sul caso di quello che viene definito lo stupratore seriale, parte il titolo Mala Capitale, che forse potremmo anche risparmiarcela. Comunque, Borgese è seriale, bisogna fermarlo, titola il Corriere a pagina 2. L'appello della polizia: chiunque lo riconosca nella foto e abbia avuto a che fare con lui si presenti e lo denunci. Oltre all'arresto di ieri per l'ultimo stupro, episodi analoghi nel 2014 e 2015. Gli investigatori sospettano che abbia commesso altre violenze alla Maiano. E poi che cos'altro? Le cronache ci parlano di un incendio di sterpaglie sopra Villa De Santis, l'ennesimo morto sulle strade a Tor Tre Teste, stavolta uno scooterista, e mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Corriere. Cronaca romana di Repubblica, qui invece si apre con un dossier sul diritto alla salute. Lazio, il diritto alla salute non è per tutti, liste d'attesa chiuse per 7 pazienti su 10. I numeri sulle cure di cittadinanza attiva: il 58% dei residenti lamenta tempi lunghi. E c'è l'associazione medici stranieri che parla di medici e infermieri in fuga verso i paesi del Golfo a 20.000 euro al mese. Sono 1.252 le persone espatriate verso Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Parla a Fouad Aoudi, presidente dell'AMSI, Associazione Medici Stranieri in Italia. La capitale è la prima città in Italia per emorragia di camici bianchi, soprattutto per quanto riguarda l'area dell'emergenza, dei pronto soccorsi, delle rianimazioni. Poi anche qui, vabbè, c'è Borgese, lo stupro della Magliana, si parla della rete antiviolenza del Comune di Roma, pochi posti letto per le vittime di abusi, ma presto arriveranno nuovi centri. Nel 2023 sono state 198 le donne che il Comune non ha potuto ospitare nelle case rifugio, spazio solo per 23. Migliora intanto il dato sui colloqui. Lo scorso anno il 51% dei contatti apportati all'inizio del percorso di tutela, nel 2022 erano solo il 36%. Così la lettura della cronaca romana di Repubblica. Chiudiamo definitivamente con la cronaca romana del Messaggero, che invece apre con un grande classico di inizio estate, la riapertura delle spiagge e i costi di ombrelloni e stabilimenti. Poi molto poi ci sta lo stupratore della Magliana. Qui la notizia è che è stato ospite a un programma di Bonolis, non si capisce la relazione che ci possa essere, ma così la segnaliamo, perché tanto fa tutto brodo. E poi il Messaggero però ci ricorda giustamente che domenica non si vota soltanto per le europee, ma in lizza c'è anche il rinnovo di 30 sindaci, fra l'altro anche centri molto importanti, molto grandi, come Tivoli, Monterotondo e Palestrina. Non solo europee, al voto per 30 sindaci tra coalizioni inedite e fronti divisi, gli elettori chiamati a scegliere i nuovi consigli comunali a Tivoli, Monterotondo, Palestrina e in altri 27 centri più piccoli. E con questo direi che possiamo chiudere la nostra rassegna stampa, quando si sono fatte le ore 9:45. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento per domani mattina alle 9, come sempre ogni sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.
Dentro al buio sono andate via, e l'allegria comprata è già sparita. Il giorno dopo è sempre la malinconia che spezza la magia di un'altra vita. La forza che ti lega sempre più, non dare più la colpa al mondo o a lei. Per dire, stare giorni interi a buttar via nel niente, solo il niente. Fai mille cose, ma sono sempre i tuoi pensieri. Che scelgono per te diversamente. D'aver detto le cose che dirò, di aver già fatto cose che farò, ma è tardi, troppo tardi, piangere ormai sulla rinuncia triste.